farò un intervento schematico, come dire, più politico, meno legato alle vicende economiche che sono state riassunte egregiamente dai due interventi precedenti. Riprendo una cosa che diceva Domenico Molo, no? Che le elezioni di Trump, l'affermazione di Trump è anche figlia dell'integrazione europea, una cosa che noi abbiamo ripetuto in questi mesi, mentre molti compagni, pezzi della sinistra più o meno radicale hanno rappresentato la vittoria di Trump come la causa dell'inasprimento delle relazioni internazionali, in realtà è da considerare esattamente il contrario, cioè che l'affermazione di Trump e la Brexit hanno in qualche modo esplicitato delle relazioni internazionali già tese, già improntate alla competizione, che in qualche modo a un certo punto, dopo gli anni, diciamo, della concertazione e competizione dell'epoca Obama, sono venute a galla, tant'è che Trump vince la campagna elettorale, no, con esplicite minacce di guerra commerciale nei confronti della Cina e in parte anche nei confronti dell'Unione Europea, con la promozione del protezionismo come carta per riprendere in qualche modo la china sul fronte economico, e con dichiarazioni bellicose, magari all'epoca non contro la Russia, ma sicuramente nei confronti della Cina, dell'Iran e di altri paesi che tra l'altro da tempo fanno parte, diciamo, no, del target delle varie amministrazioni statunitensi. Quindi Trump e la Brexit evidenziano una tendenza internazionale improntata a una competizione tra poli, tra stati, tra potenze di varia natura, che diventa sempre più forte, sempre più sempre meno gestibile in camere di compensazione, che pure avevano rappresentato nei decenni precedenti una sorta di governance mondiale capitalistica. Mi riferisco alle Nazioni Unite, ma anche al Fondo Monetario, al WTO, ad altre appunto istituzioni di questo tipo. E quindi, come dire, improvvisamente scopriamo, ce lo fa scoprire Trump al grande pubblico, che non si va tutti d'amore e d'accordo, non c'è un impero mondiale indistinto e indifferenziato, ma in realtà ci sono potenze che più calano i margini di profitto, più cala la torta da spartirsi, perché il mondo che nell'89-91 sembrava infinito, no? Per cui dopo la caduta dell'Est, del blocco socialista, si pensava che le sorti del capitalismo fossero, no, eterne, perché c'erano terreni da conquistare. A un certo punto, come dire, il mondo è finito, e quindi per spartirsi la torta bisogna ridurre no, l'avversario al silenzio, o comunque indebolirlo. Quindi Trump è una conseguenza, non una causa, di un nuovo assetto internazionale da tempo improntato alla competizione globale, che oggi ormai possiamo definire competizione interimperialistica, anche se all'interno dello scenario globale ci sono potenze che non dobbiamo e non possiamo definire compiutamente imperialistiche, ma, come dire, almeno per i grandi soggetti che sono stati citati oggi, Unione Europea, Stati Uniti, in parte il Giappone ed altri che si affacciano sullo scenario mondiale, questo è. Certamente c'è il piano militare che, come dire, a molti sfugge, no? Spesso sentiamo ripetere che l'Unione Europea non esiste, è un fantasma. Io l'ho letto pure oggi nei commenti anche di tanti compagni rispetto a quello che è successo in Siria, no? L'accodamento dei leader europei rispetto all'aggressione statunitense viene considerata per l'ennesima volta una semplice manifestazione di subalternità nei confronti, no, del potere americano, che fa come gli pare. In realtà, quando hanno voluto in passato i leader europei, almeno i leader dei principali paesi europei, si sono tirati indietro rispetto ad avventure militari guidate dagli Stati Uniti. Ricordiamo la Georgia, potremmo citare l'Iraq. Oggi, evidentemente, in un Medio Oriente in cui il protagonismo storico, tradizionale, soprattutto statunitense ma anche europeo, è stato scalzato dall'intervento della Russia, ma anche dall'autonomia sempre maggiore rivendicata con ambizioni globali dalla Turchia, da Israele, dall'Arabia Saudita, è chiaro che un intervento, un ritorno militare impetuoso da parte di Trump facilita anche ambizioni europee. Non è un segreto che la Francia in rappresentanza del blocco, diciamo, duro dell'Unione Europea in questi anni, ha criticato aspramente Obama, accusandolo di, come dire, infischiarsene della sorte del popolo siriano schiacciato dalla dittatura, di infischiarsene della sorte dei bambini gasati dal regime. Quindi, come dire, forse se non fosse intervenuto Trump, azzardo io, avremmo visto magari, no, una Francia che di fronte all'impasse si sarebbe proposta come elemento di rottura, proprio perché in un mondo in competizione globale, in un mondo contraddistinto dalla competizione interimperialistica, gli spazi vuoti non esistono e quindi il primo che, come dire, agisce, il primo che si propone su un certo livello, in qualche modo pensa, crede di guadagnare terreno. Quindi, dicevo, spesso la critica rivolta all'Unione Europea da sinistra è che non esiste unione politica, che esiste solo un'unione economica, ovviamente sfavorevole ai diritti dei lavoratori e dei cittadini. Noi insomma abbiamo provato a spiegare in questi anni che l'unione economica, i meccanismi di governance economica rappresentano la costituzione politica, il fondamento politico. Quando si mette il pareggio di bilancio in costituzione, quando si impone una moneta unica, una moneta comune, come diceva Gattei, a un intero continente come moneta anche di transazione riserva internazionale, è evidente che si interviene anche sul livello politico, non esclusivamente su quello economico. Ma oggi, compagni, si interviene sempre di più anche sul livello militare, che è una delle caratteristiche che contraddistinguono anche, come dire, le potenze o i poli, perché è chiaro che nell'Unione Europea prevale ancora un aspetto legato alla tradizionale conformazione basata sugli stati nazionali. Oggi l'elemento militare comincia a diventare prevalente, quando appunto nel documento firmato all'atto della celebrazione dei 60 anni del Trattato di Roma si cita l'aspetto militare come fondamentale per il rilancio dell'integrazione e dell'espansione di Bruxelles nell'ambito globale, vuol dire che, come dire, quell'elemento è importante. Quando, grazie alla Brexit, grazie al disimpegno parziale degli Stati Uniti rispetto alla NATO, e non perché Trump sia contro la NATO, ma perché gli Stati Uniti sono scocciati di dover sostenere un'impalcatura militare che gli europei spesso non contribuiscono a sostenere, che utilizzano addirittura per formare un proprio braccio militare autonomo e tendenzialmente concorrenziale rispetto a quello guidato dagli Stati Uniti. Grazie a queste condizioni Londra aveva sempre ostacolato la formazione di un esercito europeo. In pochissimi mesi l'Unione Europea trasforma quello che era un sogno nel cassetto, a lungo rimandato, a lungo sacrificato in nome delle circostanze realmente esistenti sul piano interno e internazionale. Improvvisamente, nel giro di pochi mesi, varano un piano che non solo costituisce l'esercito europeo, che non solo costituisce uno Stato maggiore unificato a Bruxelles, ma che addirittura prevede, attraverso il meccanismo delle cooperazioni rafforzate, la possibilità che i paesi più deboli sul piano economico e militare siano invogliati a far parte del nucleo duro che comunque su quel livello avanza, si integra e si proietta a livello internazionale, da una serie di finanziamenti extra pareggio di bilancio. E quindi addirittura l'Unione Europea non solo ha un livello militare per la prima volta, ma lo rilancia utilizzando quelli che sono stati storicamente i meccanismi utilizzati dal warfare statunitense. E quindi, caspita, se questo è un fantasma, forse abbiamo qualche problema di valutazione sui soggetti reali e sui fantasmi. L'Unione Europea non è in crisi, o meglio, l'Unione Europea è in perenne crisi e ha sempre utilizzato, questo ci insegna la storia di questo progetto, di essere capace a utilizzare le varie crisi per rafforzarsi, per dirimere contraddizioni. È ovvio che un polo con ambizioni imperialiste, che nasce dall'aggregazione stortignacola, come la definiva Gattei, di ex potenze coloniali e di paesi invece, non propriamente alla leadership dell'economia mondiale, è evidente che contiene e conterrà a lungo al suo interno contraddizioni di varia natura, di natura economica, di natura militare, di natura addirittura ideologica e culturale. Ma è anche vero che di passi in questi anni ne sono stati fatti molti. C'era chi preconizzava, vi ricorderete, all'epoca del confronto o scontro tra Troica e governo greco, il fallimento, l'esplosione dell'Unione Europea di fronte al fatto che, mentre la Germania di Schäuble i propri satelliti all'interno dell'Unione Europea rivendicavano che i parametri imposti alla Grecia sul pagamento del debito andavano rispettati al 100%, c'era un'altra alleanza, un altro schieramento interno all'UE, ricorderete in particolare la Francia insieme all'Italia, che diceva: siamo stati troppo cattivi, se tiriamo troppo la corda con la Grecia rischiamo di spezzarla. All'epoca noi molti, anche analisti, con particolare fama, disse: no, siamo di fronte al pericolo dell'esplosione dell'Unione Europea. Abbiamo visto che quella partita è stata chiusa nella maniera peggiore, con il fallimento dell'esperienza di Syriza e con la vittoria su tutto il fronte della linea tedesca, danno di paesi che proteggevano la Grecia relativamente perché pensavano al proprio destino nel futuro prossimo. Abbiamo sentito le stesse sirene sul fallimento dell'Europa all'epoca in cui, no, si rimetteva in discussione il trattato di Schengen, quando si costruivano i muri, si disse: no, è la fine dell'Europa fondata sulla libera circolazione, sulla libera mobilità. Sono passati quasi 2 anni e adesso i muri vengono costruiti con l'avallo e la centralizzazione da parte dell'Unione Europea, che ha costruito nel frattempo un'agenzia continentale di controllo delle frontiere e dei mari, e che chiaramente si schiera contro gli atti unilaterali dei vari Orban e dei vari governi, no, nazionali, che reggono muri, erigono reti, ma perché vuole, avocare a sé questo monopolio e non lasciarlo evidentemente all'arbitrio dei singoli governi, dei singoli stati nazionali. Quindi in realtà, se è pur vero che non dobbiamo essere deterministi, e quindi forse le contraddizioni, se si allargheranno anche grazie all'opera di Trump, che non starà certo a guardare, potrebbero far saltare il progetto del polo imperialista europeo, è pur vero che fino alla storia di questo progetto ci ha insegnato che non solo le crisi vengono risolte, ma che addirittura vengono utilizzate dal nucleo duro di questo progetto per rafforzare, per rilanciare l'integrazione, la gerarchizzazione, l'omogeneizzazione continentale sotto vari punti di vista. Anche perché ciò che rimane fuori viene stritolato. No, oggi qual è il problema per un eventuale paese che voglia fuoriuscire dall'Unione Europea da un punto di vista puramente capitalistico? Quello di essere stritolato in un mare in cui, nuotano i pescecani, e quindi se tu non sei un pescecane o non hai la taglia del pescecane non riesci a sopravvivere. Tant'è che la stessa Gran Bretagna, che ha fatto questa scelta, ha immediatamente rivendicato l'aggancio alla sfera di influenza, al polo statunitense sul piano economico e militare, addirittura minaccia la Spagna di guerra nel caso in cui Madrid mette in discussione la sua supremazia rispetto all'enclave di Gibilterra, ma addirittura resuscita, rispolvera, come ci diceva in un intervento molto interessante il compagno Arriola poche settimane fa in un convegno della rete dei comunisti, rispolvera il Commonwealth, perché naturalmente ha bisogno che la competizione con altri poli, con altre potenze, non avvenga in maniera sfavorevole, no, un paese contro blocchi, contro poli, ma cerca di costruire in qualche modo un suo polo, un suo blocco da poter opporre quantomeno, no, alla concorrenza, alla competizione interimperialistica. Quindi da questo la nostra proposta come rete dei comunisti dell'albero mediterranea, che è un tentativo di coniugare la rivendicazione della rottura con l'Unione Europea e con l'Eurozona, ovviamente anche con gli apparati militari, tanto dell'Unione Europea quanto della NATO, ma non a partire da un destino basato sul ritorno allo Stato nazionale, che oggi rischia di essere un boomerang, e quindi la possibilità di lanciare un progetto che abbia le proprie radici evidentemente nello spazio nazionale, che oggi ancora rappresenta la possibilità dell'esercizio della sovranità popolare e democratica, ma che abbia un afflato, un respiro, un'ambizione di allargare appunto questa rottura ad altri paesi, a partire evidentemente da quei paesi che dentro il progetto imperialista europeo rappresentano un anello debole. Insomma, la Grecia è evidente, ma potremmo fare una lunga lista. Quindi da questo punto di vista, pensiamo che ciò che Eurostop con fatica, ma con anche successo, sta realizzando negli ultimi mesi, negli ultimi anni, cioè porre all'attenzione dell'opinione pubblica, dell'agenda politica, la possibilità che la contestazione all'Unione Europea, ai suoi meccanismi di dominazione, avvenga da un punto di vista di classe e internazionalista, sia l'ambito giusto, non solo ideologico e culturale, come diceva giustamente Mauro nell'introduzione, ma anche sul piano della lotta politica, della lotta sindacale, della lotta dei movimenti sociali, che se rimangono legati a rivendicazioni settoriali, a rivendicazioni parziali, e mai affrontano la dimensione reale dello scontro, mai potranno portare a casa risultati, e continueranno, come ha fatto la sinistra in questi anni, a lasciare la giusta contestazione dell'Unione Europea alla destra, che oltretutto nella maggior parte dei casi strumentalizza questo tema, mentre no, insomma, per noi rappresenta, come dire, un elemento di identità, di progetto e di strategia. Oggi ci siamo davanti, come dire, a un mondo basato su un multilateralismo che è basato sulla competizione e non sull'equilibrio. Io mi ricordo quando pochi anni fa, no, di fronte allo strapotere degli Stati Uniti a livello globale, molti si auguravano finalmente un mondo multilaterale, però purtroppo questo multilateralismo non corrisponde, no, a una condizione di equilibrio, di collaborazione, perché appunto in ambito capitalistico ciò come dire, è impossibile, è irrealizzabile. Quindi oggi, di fronte a quello che è accaduto ieri col bombardamento, per ora dimostrativo per quanto grave, in Siria, siamo di nuovo, no, su una china pericolosissima che ci dice che in questo contesto le contraddizioni tra i paesi, tra i blocchi, tra i poli si risolvono preeminentemente attraverso la guerra commerciale, la guerra tecnologica e anche la guerra sul fronte militare. Ma io, come dire, l'abbiamo scritto oggi sul sito della rete, il rischio è che dopo la Siria ci sia la Corea, e se c'è la Corea come elemento di scontro internazionale vuol dire che il crash tra Stati Uniti e Cina è arrivato a una dimensione che, no, rende, come dire, tutto molto più complicato e più grave. Quindi su questo, insomma, invitiamo i compagni a riflettere. Non mi dilungo su altri aspetti che hanno toccato le altre relazioni, no? Il carattere appunto reazionario dell'Unione Europea, che non è un caso, non è, come dire, una caratteristica derivante dal fatto che la maggior parte dei governi o dei processi politici nel continente è stato guidato dalle destre o dai liberisti, è che l'Unione Europea rappresenta il contesto, lo strumento, l'ambito in cui il capitalismo monopolistico europeo ha costruito la possibilità di competere ad armi quantomeno pari con i propri concorrenti. Quindi pensare che questa costruzione si possa smontare e rimontare a nostro piacimento, dati i rapporti di forza attuali, vuol dire, come dire, no, illudere quei settori popolari, quei settori sociali che pure invece, nonostante una situazione durissima, difficilissima, rimangono in prima linea, convinti che la lotta, che l'organizzazione siano, come dire, rappresentino oggi un elemento di controtendenza e di speranza. Grazie.